Blade Runner 2049, soltanto dei soldatini giocattolo in una scatola di sabbia. Di Luca Giudici. Dopo che le polveri della polemica su Blade Runner 2049 si sono posate, si può ragionare più attentamente sul film, mettendo al centro della riflessione la sua descrizione della dinamica del desiderio umano, vero motore che spinge i replicanti verso il riconoscimento dell'identità. A mente fredda, dopo l'ubriacatura di recensioni e commenti che per alcune settimane hanno invaso il web, è opportuno ricominciare ad analizzare Blade Runner 2049 evitando i personalismi e provando a contestualizzare il dato del film. Prima di qualsiasi considerazione critica è importante storicizzarne la genesi, attività utile a comprendere i tempi in cui il film di Denis Villeneuve ha acquisito la forma con cui lo abbiamo fruito. Nel febbraio del 2015 la Alcon Entertainment, che già dal 2011 aveva acquisito i diritti per tutto quanto riguardava il marchio Blade Runner, annuncia ufficialmente che verrà girato un sequel, che il regista sarà Denis Villeneuve e che si intitolerà Blade Runner 2049. Prendendo spunto dall'anno degli eventi che vi saranno narrati, e che si svolgerà quindi 30 anni dopo il film di Ridley Scott. Precedentemente il regista canadese aveva firmato un contratto per dirigere un film tratto da un racconto di fantascienza dello scrittore Ted Chiang, intitolato Story of Your Life. Villeneuve, nel making of incluso nel home video, dichiara di aver amato da subito quel racconto, ma che in quel momento era occupato nelle riprese di Prisoners. Le controverse riprese del thriller, che ha visto cambiare più volte il nome dell'attore protagonista, sono state effettuate nel primo semestre del 2013. E possiamo quindi datare a quel tempo il primo atto della gestazione di Arrival. Inoltre, Villeneuve nello stesso contesto si dichiara incapace di trasformare il testo di Chiang in una sceneggiatura. Si intuisce quindi, anche se non viene detto esplicitamente, che in quella prima occasione Villeneuve avrebbe rifiutato la proposta. I produttori però non si scoraggiano e lo sceneggiatore Rich Hisseler si presenta l'anno seguente con un testo nettamente rivisto. Villeneuve ne è entusiasta e nel giugno del 2015 iniziano le riprese di quello che sarà Arrival. Questo rincorrersi di eventi fa sì che nei fatti la realizzazione dei due film si accavalli, o perlomeno che la riflessione sul secondo nasca durante le riprese del primo. Questa contemporaneità fonda almeno parzialmente una delle tesi che qui si va a sostenere, ovvero la vicinanza delle tematiche etiche dei due film. Possiamo ragionevolmente presumere che per Dune opera dove le commistioni tra testi scritti e differenti versioni filmiche sono inestricabili, rendendo quindi estremamente complesso dipanare i reciproci riferimenti, avverrà un processo analogo, dato che le valutazioni su quel film si sono completamente sviluppate durante le riprese di Blade Runner 2049. Nell'agosto del 2016 Arrival è concluso e viene presentato in anteprima a Venezia il mese seguente. Appena concluso questo evento Villeneuve comincia le riprese di Blade Runner 2049. Leggendo le interviste rilasciate in quei giorni al Lido da Villeneuve, emergono molto chiaramente gli aspetti di Arrival che per lui sono più importanti. Il centro ideale del film è la relazione tra intuito e intelletto, dove il primo agisce anche nel tempo non lineare degli eptapodi, mentre il secondo si scopre inadeguato a comprendere questo tipo di esperienze. L'influenza dell'ambiente, e soprattutto della lingua, sull'intelletto porta il regista a utilizzare l'ipotesi di Sapir-Whorf, e quindi procedere su quel rischioso crinale per cui il linguaggio muterebbe il pensiero in modo tanto profondo da cambiare la vita stessa. Questo porta immediatamente ad affrontare la questione del libero arbitrio, che in questo caso Villeneuve riprende integralmente dal testo di Chiang. La percezione contemporanea della linea temporale, il convenire di passato, presente e futuro che Louise Banks giunge a intuire proprio grazie ai semagrammi della lingua aliena, sono ciò che le permette di percepire in modo naturale e immediato quanto invece ci appare soggetto alla volontà se ci poniamo nel tempo lineare. Quello che per noi è il risultato di una nostra scelta nel tempo compresente è l'accettazione di quanto è già. Questo non ci esime dal dover agire, solamente che a quel punto il moto è ciò che crea quel futuro che ci è già noto come quello che sarà. Vi sono aspetti molto differenti tra il racconto di Chiang e il film di Villeneuve. Ad esempio, nel racconto vi è trattato un importante argomento di fisica, i cosiddetti principi variazionali, che nel film vengono assolutamente esclusi, mentre per Chiang sono al centro del discorso. Al contrario, nel racconto non vi è nulla della componente geopolitica presente, che invece è centrale nel film. Louise Banks per Chiang non salva il mondo, non è necessario. Lei incarna la scelta definitiva, quella tra la vita e la morte, probabilmente ha ritenuto fosse più che sufficiente. Per Villeneuve invece qui si realizza un passaggio cruciale proprio per la prospettiva soteriologica che sta esponendo. La salvezza del mondo non può che passare dalla salvezza individuale, e viceversa, soltanto la singolarità, ovvero la capacità di contenere in sé gli eventi, può portare l'individuo ad un'azione costitutiva per un mondo nuovo. Così avviene a Louise Banks e così avviene a mostrando quindi una sorta di legame profondo tra l'individuo e il cosmo, visione che si ripresenterà mutatis mutandis in Blade Runner 2049. Villeneuve qui sta esprimendo una concezione legata alle filosofie orientali, e questo vale su diversi livelli, fisico per quanto concerne la concezione non lineare del tempo, ed etico nel senso in cui il rapporto tra volontà e necessità si risolve nella dimensione karmica del diventare ciò che si è. Potemmo dire che la pratica linguistica descritta da Chiang fratto Villeneuve sia corrispondente alla costruzione di un mandala. Vedremo come sarà possibile individuare una pratica soteriologica che permetta di comprendere e dare delle risposte alla domanda unica e ultima, il che fare, che aleggia in ogni momento di Arrival e di Blade Runner 2049. Da un punto di vista strettamente letterario, quello di Villeneuve in realtà potremmo chiamarlo un doppio tradimento, visto che sia il racconto di Ted Chiang sia l'unità transmediale formata dal romanzo di Dick e dal film di Scott sono utilizzati dal regista per esprimere una propria Weltanschauung che spesso ha poco a che vedere con gli elementi di partenza. Eppure, al di là della fedeltà testuale, di cui in fondo poco importa, i riferimenti letterari e cinematografici inseriti in Blade Runner 2049 sono innumerevoli. Il nome stesso di è un riferimento letterario, ma in questo caso è duplice, o forse non si è ritenuto necessario esplicitarlo. Difatti il nome potrebbe essere sia un riferimento a Joseph, protagonista del processo, sia semplicemente il protagonista del castello, che in secondo piano sarebbe anche un ulteriore omaggio al Dick autore de The Man in the High Castle. Scopriamo quasi subito ha una relazione. Lei è una AI, si chiama Joy e si mostra come una innamorata desiderosa di dare sostanza a questo suo sentimento. Il riconoscimento di questo amore rimane nel limbo di una forte ambiguità. Villeneuve ha fatto sua la lezione di Her, il film di Spike Jonze a cui questa parte della storia rimanda, ma lo status della AI resta sempre qualcosa di tangente ai due principali interpreti della tragedia, gli uomini e i replicanti. Eppure, Joy, pur in questa sua sostanziale e insuperabile inadeguatezza, dimostra la sua quota di umanità, sacrificandosi per il suo amore, dopo averlo spinto e rincuorato in ogni istante in cui ha potuto. Poco importa se si tratta solo del risultato di un software sofisticato, noi siamo la stessa cosa, solo che il nostro è un software biologico. Villeneuve estende all'infinito questa lotta di liberazione, ammettendo che l'umanità, o ciò che la contraddistingue, ovvero l'amore, la capacità di sacrificio, si sradichi dal corpo proprio per accedere a un valore ideale. Il mondo in cui tutto ciò viene fatto accadere è un mondo devastato. Un mondo in cui è impossibile vivere, dove tutto è sterile e senza vita, tutto è angoscia e assenza di speranza. È il mondo dei figli degli uomini. Le città sono invivibili, luoghi inumani, dove la violenza è quotidiana, e per i deboli non esiste alcun tipo di tutela, mentre fuori dai centri urbani è ancora peggio. Deserto, rovine, zone radioattive, mutanti e briganti. Lo stesso amore tra Joy e viene a posteriori rivisto come un qualcosa di fasullo, fittizio, immaginario, nell'apparire di lei come pura immagine, un ologramma liberato dal ghost. In questa drammatica condizione non possiamo non chiederci, con Zizek, se la sessualità, privata della sua funzione riproduttiva, può in qualche modo continuare a esistere nell'era postumana. Per il filosofo la risposta è un no tragico. Per lui proprio la potenziale scomparsa degli umani aliena definitivamente, mercifica, se pensiamo a Joy, la sessualità. La differenza strutturale tra umani e non umani starebbe proprio nella capacità inconscia di possedere un processo desiderante, in una parola nell'inconscio stesso, la cui esistenza è per Zizek l'elemento discriminante per comprendere chi è umano. Un orizzonte quindi senza alcuna speranza, ma che è proprio il punto a cui voleva condurci Villeneuve, di fronte al nulla. Noi, umani del 2017, non ci chiediamo come potremmo vivere e reagire in un mondo come Blade Runner 2049, lo vediamo troppo distante, mentre invece possiamo concepire forse più facilmente la condizione di Louise Banks in Arrival, anche se ontologicamente ci è infinitamente più distante. È una questione di estetica, di percezione del mondo, della sua rappresentazione in noi. Eppure, ci dice Villeneuve, ciò di cui noi ci preoccupiamo sono le stesse cose per cui lottano i replicanti, vivere e riprodurci, solo che dobbiamo imparare a vedere il mondo dal punto di vista degli ultimi, di coloro che non hanno nessuna possibilità se non quella di morire con dignità. IG, il Nexus 8 già apparso nel film di Scott, e protagonista del primo dei tre corti introduttivi diffusi da Villeneuve, racconta, in modo idealmente affine a Roy Batty, delle cose che ha visto, ma in lui non vi è nulla di quella trascendenza che traspariva dal «ho visto cose che voi umani». Ma racconta della storia più antica del mondo, quella per cui a morire sono gli schiavi, gli ultimi, mentre i ricchi e i padroni sono nelle loro case in vista del sole, in cima alle piramidi, come fa faraoni. Lui sa che per gli umani loro sono nothing more than toy soldiers in a sandbox. A questo punto i tre cortometraggi a cui abbiamo accennato richiedono una disamina approfondita, soprattutto perché sono portatori di moltissimi elementi esplicativi per il film stesso, tanto sono stati disseminati di elementi simbolici. Pochi giorni prima della contemporanea uscita mondiale del film, la produzione ha diffuso in rete tre video ufficiali incentrati su tre momenti del periodo intercorso dal primo Blade Runner al 2049. Vedendoli secondo la cronologia narrativa, il primo dei tre corti è Blade Runner 2022. Blackout, ed è diretto da Shinichiro Watanabe, il regista già autore di Cowboy Bebop. Qui si spiega come accade il blackout che nel maggio 2022 cancellerà completamente le memorie dei nastri magnetici. Scopriamo così che si è trattato di un attentato organizzato da un gruppo guerrigliero misto umani replicanti, con lo scopo preciso di bloccare lo sterminio dei Nexus, che stava avvenendo grazie all'identificazione possibile con gli archivi computerizzati. È centrale il passaggio in cui uno degli umani alleati dei replicanti li definisce "more human than human". È in seguito a questi eventi che la Tyrellco viene smantellata e passeranno più di 10 anni prima che la produzione di replicanti fosse nuovamente permessa. Il secondo corto si intitola infatti 2036, Nexus Dawn, e si svolge nel momento in cui Nyader Wallace si reca presso la commissione governativa incaricata al fine di ottenere la revoca delle limitazioni nella costruzione di replicanti. Wallace vorrebbe riprendere la progettazione, e la sua richiesta, che evidentemente sarà accolta, è accompagnata da una rappresentazione molto significativa del suo progetto. Qui si mostra un passaggio essenziale per la filosofia del film. Villeneuve sottolinea qui la ibris di Wallace, nonostante le sue positive intenzioni. Il magnate cieco vive come essenziale la dimensione del dolore e del sacrificio, lo afferma costantemente, e lo mostra in ogni sua apparizione durante i corti e il film, senza eccezione alcuna. Però, anche se lui e i replicanti apparentemente mirano allo stesso obiettivo, ovvero superare i vincoli riproduttivi e temporali, per Wallace questo non è altro che un meccanismo per raggiungere il dominio, il controllo, mentre per la resistenza è il definitivo passaggio per il riconoscimento della loro umanità. A questo proposito, Zizek ritiene che i replicanti non si ribellino, e si chiede esplicitamente il motivo di questo atteggiamento che gli risulta incomprensibile. Ma così non è, la resistenza esiste, anche se decisamente minoritaria, e Villeneuve la mostra in ogni occasione. Per Zizek la posizione che assume nei confronti del movimento di Freisa e di equidistanza a favore di quella che lui definisce una tolleranza liberale, ovvero una sorta di ignavia piccolo borghese che porrebbe il film in una posizione intermedia tra Wallace, Freisa e Joshi, ovvero il capitale, la rivoluzione e lo Stato. Nulla di più distante dal vero, e questa cecità dipende dal fatto che per il filosofo è impossibile astrarsi dall'umano, e quindi di conseguenza non può nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi che la classe rivoluzionaria siano i replicanti, impedendogli di vedere l'adesione senza esitazioni al movimento rivoluzionario che Villeneuve mostra. Wallace punta i suoi occhi bianchi, gli occhi di un cieco, verso i magistrati, richiedendo senza giri di parole la libertà di mercato, tacciando lo stato limitante di grettezza antiumanista. In quegli occhi vi è un profondo simbolismo. È noto che sin dalle origini del movimento cyberpunk la figurazione degli occhi ha rappresentato un canale privilegiato per esplicitare la differenza. A partire da Mirror Shades di Bruce Sterling e dagli occhi di Molly in Neuromante, passando per gli occhi di Baton in Ghost in the Shell fino all'apertura del Blade Runner di Ridley Scott, si sono dimostrati essere l'interfaccia perfetta tra lo spazio interno e il mondo. Qui Villeneuve, oltre a cominciare il film stesso sull'immagine di un occhio, ci mostra in modo molto diretto e impressionante i segni distintivi sugli occhi dei replicanti, marchiati come gli schiavi. Ogni discorso su Blade Runner non può quindi non aprirsi parlando di occhi, dei riflessi, delle reazioni, della profondità. Gli occhi bianchi di Neander Wallace, anche se apparentemente seguono il canone che percepisce nel non vedente un visionario, non scorgono ormai più le stelle a cui ambiva l'uomo, nonostante le dichiarazioni formali, ma sono limitati dalla sua ossessione in una sorta di scontro finale dove tutti hanno solo da perdere. Quegli occhi sono analoghi a quelli fotofobici e albini degli umani malati di The Omega Man, uno dei molti film tratti da Io sono leggenda di Matheson. Anche in questo caso vi sono personaggi dagli occhi bianchi. In Italia il film divenne infatti Occhi bianchi sul pianeta Terra. E anche in questa occasione il dilemma etico dell'uomo è proprio il riconoscimento di se stesso, che trova la sua soluzione quando è collegato al sacrificio identificativo. La morte del protagonista per la salvezza degli altri sopravvissuti è ovviamente una figura cristologica, e quello che evidentemente Villeneuve ci vuol comunicare è che solo attraverso questa apertura di possibilità si realizza la propria umanità. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'amore tra Joy e Joy. In uno dei loro primi incontri Joy chiede a di leggere un libro, ma lui dice di non apprezzarlo, sapendo che si tratta del libro utilizzato nel test di personalità. Si tratta di Palefire di Nabokov. Villeneuve non spiega nulla. È come se dicesse, eccolo, leggete, è tutto lì. E difatti è proprio così. Il testo dello scrittore russo è tra le altre cose un poema in cui un uomo, John Shade, racconta del suo lutto infinito, la perdita della figlia suicida annegata appena adolescente. Ogni riga del poema ripropone l'anelito costante alla vita e al desiderio di quell'uomo. Apparentemente è l'antitesi di ciò che potrebbero comprendere un replicante o un AI, e difatti è un brano del suo libro che viene utilizzato come test per saggiare la presenza di emozioni o sentimenti nei replicanti. Il testo usato dice: ma il testo di Nabokov è profondamente ambiguo, in realtà vi si svolgono tre storie differenti, ed è spiegato su molteplici livelli di realtà, rivelandosi uno specchio di quanto succede nel film, una sorta di chiave metanarrativa che però non definisce mai con precisione la dinamica del rapporto. Da un lato infatti testimonia la costante e devastante percezione della solitudine, sentimento costante di ogni scena in cui il testo viene utilizzato, mentre dall'altro ne scansiona la trasformazione, mostrando come nel corso del film e della reiterazione delle terzine per diventi qualcosa di molto di più che un test sull'assenza, e quindi identificativo per un replicante, ma un vero e proprio grimaldello intellettuale che lo aiuta a infrangere i suoi blocchi mentali. Ancora una volta si mostra quanto questo sia soprattutto un film sul desiderio, ma non sulla sua assenza, bensì sull'afflato irrealizzabile, sul motore che spinge i replicanti verso il riconoscimento dell'identità, così come il personaggio dello scrittore russo, che dedica la vita a ricordare la figlia perduta. Zizek, sulla scia della sua analisi lacaniana, identifica nell'inconscio il dato strutturale e distintivo dell'umano, e qui è come se Villeneuve gli avesse risposto a priori, mostrando proprio la capacità di cogliere i sentimenti nei replicanti. Il mondo assolutamente umano di cui il filosofo stabilisce così le coordinate, escludendovi sia i replicanti che ogni altro tipo di essere artificiale, oltre a essere un mondo in cui la possibilità stessa della riscossa è scomparsa, esclude a priori anche qualsiasi altro essere vivente di questo mondo, definendo così soltanto le coordinate del dominio antropocentrico. Il non voler vedere la presenza di un dato etico nella definizione di umano è certo un meccanismo di esclusione, che di conseguenza diventa spietato, togliendo sostrato a ogni tipo di liberazione dei non umani. In una tra le prime scene del film, il replicante Super Morton, personaggio a cui Villeneuve attribuisce particolare importanza nel suo drammatico e per lui definitivo incontro con Kong, gli dice, nel tentativo di portarlo dalla sua parte, «Hai mai visto un miracolo? Ecco, questo è il fulcro dell'ambivalenza». Per Wallace il miracolo è la realizzazione dell'ossessione nella sua totale incapacità di dare una dimensione che non sia solipsistica e narcisistica al suo ego. Dall'altra, per Morton, Iggy, Kjo e Joy e tutti gli altri, il miracolo è il diventare tutti insieme, lo scoprirsi comunità che viene. Super Morton è anche il personaggio del terzo corto, intitolato significativamente 2048. No We Run. È il corto più breve, ed è ambientato solo un anno prima del film. Da un punto di vista narrativo serve a Villeneuve per spiegare come mai Morton, che nel primo dei tre corti in un fotogramma viene catalogato come fuggito dalle colonie inframondo nel 2022, viene individuato dopo 26 anni di latitanza, ma il regista non perde l'occasione per inserire un dettaglio a completare il suo affresco letterario e filosofico. Morton si fa scoprire perché interviene a difesa di una bambina, riappare quindi il tema del sacrificio per gli altri, ma a rimarcare questo fatto, Villeneuve fa donare dal replicante alla bambina un libro. Si tratta de Il potere e la gloria di Graham Greene, che, come dice lui stesso, parla di un prete clandestino che cerca di capire cosa vuol dire essere un umano. Morton sa che esporsi avrebbe implicato il rischio di essere individuato, ma non per questo esita. Il sacrificio è perciò condiviso. Philip Dick ha perso la sua adorata sorella, Louise Banks perde una figlia, Deckard perde una figlia, John Shade perde una figlia, e ognuno di loro trova in ciò la via per riconoscersi nel proprio destino. E così, come il dottor Neville di Matheson, come il sacerdote protagonista de The Power and the Glory di Graham Greene, come John Shade nel poema di Nabokov, come Louise Banks, e perfino come Joy, come tutti costoro è disposto a rischiare la propria vita, a offrirla in cambio di una risposta, è disposto a morire per far emergere la sua umanità. La fantascienza di Villeneuve, possiamo quindi dire, non è solamente distopica, ma anche e soprattutto utopica, riflessiva, salvifica, in una parola, soteriologica. Durante l'intera vita insegue la sua risposta, la insegue attraverso un cavallino di legno sulla cui base è incisa una data. Un giocattolo che nei suoi ricordi gli apparteneva fin da bambino, e che per lui è evidentemente un oggetto transizionale, un forte legame con la realtà, come la trottola di Inception, ma anche come la fontana di John Shade, un desiderio pregnante. In questo modo scopre una serie di indizi, come un pollicino cyberpunk che cerca le briciole lasciate sul sentiero, sulla via che dovrebbe riportarlo a casa, alla sua origine, a sé stesso. Come prima cosa scopre una data, la stessa data, incisa sulla radice di un albero, sotto il quale trova la bara dove è sepolta sua madre Rachel, e, come un artigiano quando cerca il giusto pezzo di legno adatto a essere inciso, così Joe aggiunge tasselli alla sua ricerca, una serie di nomi e di indizi che lo portano a individuare un luogo, una fabbrica. Anche nel 2049 la fabbrica è schiavista, come oggi in tutto il mondo non occidentale, così ancora, e a maggior ragione, nel 2049, dove, fuori dai dorati palazzi di Wallace, i bambini sono schiavi nelle fabbriche. Kjo riconosce il luogo, e sa che anche lui lavorava qui, come uno qualsiasi dei bambini che ora si trova di fronte, e difatti ritrova il cavallino esattamente dove sapeva di averlo nascosto, ma anche questo non è un passaggio sufficiente a scoprire il proprio passato. Le pagine del libro difatti sono strappate, e ancora una volta gli rimane solo il cavallino di legno. L'ultimo passaggio sarà infine ritrovare Deckard nascosto nel deserto. Deckard Berk è il padre idealizzato, desiderato e mai avuto, che gli permetterà di scoprire ciò che sta cercando. Questo passaggio finale ha anche un terzo elemento, che appare nel film come una cometa in pochissime scene, ma ne rappresenta una delle più importanti chiavi di lettura, ed è il personaggio di Anna Stelline. Lei è la figlia di Deckard e Raquel, e il suo ruolo nel mondo di Blade Runner 2049 è di costruire ricordi da innestare nei replicanti. Siccome i ricordi non possono essere originali, lei li deve inventare. Ovvero è un narratore, racconta storie, crea mondi. Difatti lei deve vivere in un mondo a parte. È malata, e non può entrare in contatto con nulla del mondo che la circonda, e così crea simulazioni olografiche di un mondo in cui lei possa vivere. E il mondo che lei crea è l'unico momento in cui si vede un mondo a misura d'uomo, piante, animali, il sole, tutto ciò che ai nostri occhi è la normalità e che però tutti sappiamo essere solamente una perfetta illusione. I ricordi che per sono una continua risorsa a cui attingere si scopre che sono stati impiantati e che ne è lei la fonte. Si tratta dei suoi stessi ricordi, che lei stessa riconosce come veri, ed è quindi lei, il miracolo, nascosta dalla comunità replicante sin da neonata per salvarla. Il ritorno di Deckard da lei simboleggia la fine dei sotterfugi, congiunto con il desiderio di lei di ricomporre il suo mondo illusorio con quello reale, la neve. Ma concludiamo il racconto del kafkiano protagonista che abbiamo finora nella ricerca della sua identità. Ogni momento annaspa sempre di più sotto la pressione che le strutture del regime esercitano su di lui, intimandogli in più occasioni di restare compreso nel suo ruolo e di non allontanarsi dai compiti prefissati. Tutto ciò comporta per lui un profondo e insanabile dilemma interiore, che esplode nella scelta di difendere Deckard a qualsiasi costo. Purtroppo anche questa decisione, l'atto di infrangere il muro che separa le due specie, non si rivela come quella vincente, visto che apparentemente dall'altro lato incontra solo un ulteriore conflitto, quello con Wallace, ovvero con il mondo visionario di un uomo ossessionato dal dolore e dal potere. Per Joe si rivela soltanto un altro modo per morire, ma a questa morte sappiamo che seguirà un incontro, quello di Deckard con la figlia ritrovata. Nessuno ci dice cosa potrà succedere ora, ma certamente la strada è quella giusta, un percorso dove tutti possono camminare insieme. Arriva il predica in modo aperto e diretto l'accettazione del diverso, l'accoglienza, sia se è rivolta verso ciò che è alieno, sia se si parla del proprio destino, e Louise Banks porta alle estreme conseguenze questa accettazione. Analogo sacrificio lo compie Joe, accogliendo così le istanze dei replicanti, umani troppo umani, nella loro scalata al cielo. Villeneuve non è super partes e la rivolta dei Nexus 8 è la sua rivolta. Non ha atteggiamenti ambigui e crede fermamente che abbattere i muri tutti sia la strada giusta, qualsiasi cosa ci sia dall'altra parte, francesi, messicani, palestinesi, ebrei, polipi a sette zampe, replicanti o ai, e in questo ogni essere libero non può che riconoscere un compagno di strada.